Per comprendere un po' meglio questo brano che si trova nel capitolo 18 di Vangelo di Matteo, è bene ricordare che questo è un discorso che Cristo fa e che viene chiamato discorso sulla Chiesa, che è una parola che si trova solo tre volte in questo Vangelo e due volte in questo brano. Adesso viene tradotto con comunità, ma in greco viene detto proprio la Chiesa. E probabilmente è una raccolta dei detti messi da Matteo in un racconto, ma è importante vedere questo brano che oggi abbiamo sentito della correzione fraterna, di che cosa viene preceduto. E parla dei bambini. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E poi continua. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di loro si smarisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? E poi parla del rallegrarsi quando lo trova. E dice così: così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Allora, il brano odierno è praticamente il commento che fa Cristo su questa immagine del buon pastore che va a cercare la pecora smarrita. E poi Cristo commenta così come abbiamo sentito nel Vangelo. Vuol dire che non si tratta di andare a ammonire qualcuno che ha fatto qualche cosa di male, ma si tratta di andare a recuperarlo, riprenderlo, riportarlo nella Chiesa, proprio come il pastore ha fatto con la pecora. E infatti dice: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va, adesso viene tradotto ammoniscilo, ma difatti il termine greco nella stessa Bibbia viene tradotto più volte diversamente, cioè convincilo. Convincilo che sta facendo male, che ha sbagliato la direzione, che si sta allontanando. Aiutali a prendere atto, diventare cosciente che sta sbagliando. È molto più profondo che semplicemente ammoniscilo. No, si tratta proprio, aiutali a vedere che la direzione che ha preso è sbagliata, perché peccato sarebbe proprio sbagliare il bersaglio, andare in direzione opposta, no? Ma qui non parla del peccato, ma colpa contro di te. Vai e cerchi di recuperarlo. Si tratta dunque di prendere cura del fratello e non semplicemente di andare a sgridarlo. Ma prendere cura vuol dire avere quell'amore che ha il buon pastore che va a cercare la pecora. È solo l'amore che spinge te ad andare dal fratello. Ma voi subito capite, no, anche dell'esperienza, che fin quando tu sei offeso e vivi un risentimento o un po' di rabbia o addirittura molta, tu non puoi andare da quello che ti ha fatto del male, perché vieni arrabbiato, carico di una negatività. Cosa succederà? Un grande conflitto, no? Nient'altro. Dovrò pensare che in una casa religiosa, facciamo così meglio, così siete più tranquilli, cioè in una casa dei frati, un frate lavora con i giovani bisogna lavorare la sera, Poi lui ancora conclude le cose, verso l'una arriva nel corridoio e va a cercare la sua stanza e sbatte bene la porta quando la chiude. E tutti i frati si svegliano, no? E se uno uscisse fuori e dicesse: ma cosa fai a quest'ora? Non vedi che tutti dormiamo, tu ci svegli tutti. Se quello lì non è proprio un santo, cominceranno a litigare da morire, perché lui dice: ma che te ne importa? Tu dormi già, io lavoro, ma vedi come sei? E cominceranno a litigare. Ma provate a pensare che questo frate che si sveglia ogni notte non dice mai niente. Poi arriva, che ne so, Natale, frati si augurano Santo Natale, e questo frate gli dice: sai, c'è una piccola cosa che vorrei dirti. Io sto un po' male. Infatti vedo, sei un po', sai, dormo molto male. Ah sì, ma come mai? Ma sai che c'è uno che ogni notte mi sveglia e non riesco più a addormentarmi? No, sì, e sai che questo sei tu. Ma perché non mi hai detto? Vedete? Quando uno arriva con carità, come dice molto bene la lettera ai Romani, proprio poco prima del versetto che oggi si è letto, capitolo 13, la carità non fa male al prossimo. Mentre andare, dire all'altro che cosa è sbagliato, se tu non sei nella carità, fai male, perché aumenta discordia. E la distanza, l'orientamento sbagliato che l'altro ha preso, tu li aiuti a spedirlo ancora più lontano. E allora la comunione si scioglie, non c'è più. Prenderlo proprio come buon pastore prende la pecora. Questo è la volontà del Padre. E avete notato che nella prima citazione che ho citato Matteo dice: questa è la volontà del Padre mio. E dopo dice: questa è la volontà del Padre vostro. In poche righe due volte viene menzionato Padre, una volta di Cristo e poi è lo stesso Padre che nei cieli, è vostro Padre. E allora si va al fratello, perché abbiamo lo stesso Padre, si va da fratello e si cerca di aiutarli a capire come sta la sua situazione di fronte al Padre. E lui non lo può capire se non lo capirà come si trova di fronte ai fratelli. Vi ricordate la storia del figlio prodigo? Quando torna il maggiore del campo, non dice: è tornato il mio fratello. Dice: il tuo figlio è tornato. Non vuole riconoscere che il suo figlio è il suo fratello, perché hanno un solo padre. Noi cominciamo a toccare il cuore delle persone quando sperimentano che qualcuno ha su di loro uno sguardo benevole, uno sguardo fraterno, una preoccupazione. Voi che siete sposati capite molto bene come si sperimenta l'amore uno dell'altro quando vedi che l'altro è preoccupato per te, che non gli è tutto uguale come tu stai. Allora tu sei toccato d'amore. È in quel momento che la persona comincia a cambiare, come quell'esempio del frate, no? Quando si è scoperto amato mesi e mesi di una persona che soffriva a causa sua, è disarmato. È facile che si metta in ginocchio e chiede perdono. Allora si tratta proprio di questo, perché ciò che commuove e tocca è la carità, cioè la comunione. Tu, se anche vai e ammonisci, usiamo questa parola, ammonisci il fratello, a che gli serve? Abbiamo persino stancato il popolo con ammonimenti. A che gli serve? Si tratta di aiutarli che riprende i passi verso la comunione, ma se noi non siamo una comunità dove si tocca l'amore tra di noi, dove si tocca la benevolenza, dove si tocca la pazienza, dove è facile constatare che davvero ci rispettiamo e amiamo, a che cosa inviti il fratello? A niente. Diventa un moralismo, un eticismo che non fa altro che stancare ancora di più. Mentre se tu lo inviti alla mensa, come il padre ha accolto il figlio prodigo e cercava di portare dentro il figlio maggiore, allora capisci diversamente. Tutto cambia, perché chi sbaglia vede che si sta allontanando dal cielo sulla terra, dall'amicizia, dalla festa degli amici, di quelli che si amano, come furono chiamati molte volte nella storia i cristiani, quelli che si amano. Infatti nella prima lettera ai Corinzi, in primo capitolo, versetto 9, Paolo dice: noi siamo chiamati alla comunione del Figlio suo e nostro Signore Gesù Cristo. Noi siamo chiamati a questa comunione. E lì in greco è molto bello perché chiamati, Paolo usa un termine solo lì, ma è molto bello, ecclethete in greco, che vuol dire? Inecclesiati, perché è la stessa parola che è la radice della ecclesia, della chiesa. Essere chiamati significa essere messi dentro una comunità reale, un organismo vivente, un'amicizia tra le persone, quelli che sanno prendere cura uno dell'altro. Noi siamo chiamati a questa esistenza. E allora quando si riprende un fratello, se lo riprende per portarlo di nuovo a questa comunione, a questa amicizia. E se questo non accade, e questo se ne infischia di quello che tu gli stai dicendo, e tu dici, vabbè, allora facci quel che vuole. No, viene detto, tu lo consideri come un pagano e un pubblicano. È proprio questo che è il problema. Perché nel capitolo 11, versetto 19 di Matteo, Cristo viene chiamato amico dei pubblicani e dei peccatori. Per la mentalità chiusa, farisaica, no? Nazionalista ebraica, era molto facile. Pubblicano era un peccatore riconosciuto da tutti, dunque tienitelo lontano, non ti neanche avvicinare a casa sua perché ti rendi impuro. Il pagano è proprio peccatore per eccellenza perché non conosce il nostro Signore e fa quel che gli viene in mente. Dunque proprio un pagano è un peccatore. Ora Cristo viene chiamato amico dei pubblicani e dei pagani, dei peccatori. Forte questo. Che vuol dire? Se uno non ti ascolta e va avanti, tu continui ad amarlo in una direzione sola, da parte tua verso di lui, il ritorno non lo ricevi. Tu continui ad amarlo. Perché? Perché la comunione che viviamo in nome di Cristo è la presenza di Cristo stesso. E perciò, conclude Cristo, in questa unità, in questa comunione, che è la mia presenza in mezzo a voi, continuate a pregare. E il Padre vostro che è nei cieli saprà trovare il cuore del fratello. E sappiamo il documento antico che dice che a Roma, nel cristianesimo antico, le pareti delle basiliche tremavano dalla forza della preghiera della comunità cristiana che pregava per i peccatori. Pregare perché la nostra preghiera è l'espressione della presenza di Cristo, e Cristo, Figlio di Dio, il Padre lo esaudirà e noi non sappiamo come, ma il Padre sa come trovare il cuore degli uomini. E perciò certamente quando dice amerai il prossimo tuo come te stesso, è proprio questo. Io ricevo l'amore del Padre come Cristo riceve l'amore del Padre, e che cosa fa? Lo passa a noi. che noi possiamo conoscere il Padre. E se l'amore passa attraverso di te, cosa succede? Se ti passa attraverso tutto ciò che tu sei, sperimenti che sei amato. E come passa attraverso di te l'amore? Così che tu lo fai passare agli altri. Amare gli altri come te stesso vuol dire quando io amo gli altri, sperimento di essere amato, perché l'amore passa attraverso di me. Voi direte, ma sei sicuro che è così? Che per essere amati bisogna amare? Sì, è proprio così. Perché l'amore io non ce l'ho, lo ricevo. E quando lo passo a te, quando faccio un gesto d'amore verso di te, anche la mia carne, le mie ossa sono state assunte nell'amore. Tutto ciò che sono è stato trapassato dall'amore, è arrivato all'altro. Ma come sei così sicuro? La prossima domenica, ascoltate il Vangelo la prossima domenica, perché Pietro ha capito molto bene quello che stava dicendo Cristo e dice, caro Signore, mi sembra che stai esagerando, perché a questo punto vuol dire che io devo perdonare 7 volte al giorno? No, dice Cristo, 70 volte 7. Oh, dice Pietro, mi sembra un po' difficile questo, perché non ha capito una cosa, che perdono significa ciò che io ho ricevuto, adesso io faccio agli altri. Questo fratello se ne infischia di quello che gli sto dicendo. Mi rimane ancora una cosa. La preghiera nella comunione di Cristo mi porterà a fargli perdono. E perdono è proprio ciò che io ho ricevuto al battesimo, che mi è stato tutto sciolto, adesso io passo agli altri.